Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
No, no,
buonasera, buonasera, buonasera a tutto l'ascoltatore di Radio Wombat. Qui è Addu, qui con voi su Nervature. Oggi puntata un po' complicata, come vedete i miei 21 minuti di ritardo significano qualcosa e capirete anche meglio nel corso della puntata come mai è stata una giornata un po'... appunto un po' complicata, ma a quello comunque si sono aggiunti svariatissimi problemi tecnici inaspettati che, come sapete, di solito non ci sono, perché di solito non c'è grossi problemi, ma oggi doveva sommarsi tutto insieme. Allora, oggi è lunedì 6 novembre, sono quindi le 19:22, questa è la, penso, 22esima puntata di Nervature, la trasmissione che solitamente vi parla di piante, botanica, urbanistica, progettazione, giardinaggio, e oggi invece vi parlo un po' più di ambiente, e infatti andremo un po' a raccontare qualche voce dell'alluvione che c'è stato in questi ultimi giorni, a partire da giovedì notte, sera, insomma, a Campi Bisenzio, Prato e un sacco di altre zone, insomma, dell'area fiorentina e non solo, perché anche in Toscana c'è stato problemi da questo punto di vista, anche sulla costa, e quindi andremo un po' a vedere queste cose. Allora, la mancanza di tempo non mi ha permesso di studiarmi una scaletta molto precisa per stavolta, ma non importa, un po' improvviserò. E direi innanzitutto di rilassarci con un po' di musica, anche se, a differenza del mio solito, vi volevo mandare una canzone italiana che ho sentito ultimamente in radio, mi era in un'altra radio, ups, insomma, vabbè, mi era piaciuta, e quindi rilassarsi fino a un certo punto, vi dicevo, perché in realtà mi è piaciuto il testo di questa canzone, quindi magari se vi va lo potete un po' ascoltare e rifletterci anche voi. E, questa si chiama Fare Schifo, e già il titolo dice molte cose, di Willy Peyote. Buon ascolto, ci sentiamo fra pochissimo.
Tutto insieme non lo riesco a elaborare. Fammi scendere, mi viene da vomitare. Questa giostra vuole il sangue per girare. Quindi fare schifo è quasi un dovere morale.
In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario.
Questa vita è una giostra e ti devi divertire. Come fosse sempre sabato sera, tutti si divertono e tu devi interagire. Se non ti diverti ci rovini l'atmosfera, almeno fare finta. Ascolta i miei discorsi motivazionali, credi in te, siamo tutti un po' speciali. L'hanno fatti molti prima, adesso sono milionari, perché tu non impari. Nella società della performance ci vogliono perfetti, sempre in forma e pure in pace con noi stessi. Senza dubbi, senza pare, senza neanche dei difetti, oppure essere orgogliosi anche di questi. Io certi giorni vorrei solo essere triste e incazzato e non sentirmi anche sbagliato. Quindi in ufficio gli ci vado col pigiama da ubriaco verso il capo con il dito medio alzato, perché basta, io non la sopporto tutta sta finzione. L'entusiasmo senza alcuna convinzione. In un mondo in cui per forza devono vincere tutti, fare schifo è una rivoluzione. Tutto insieme non lo riesco a elaborare. Fammi scendere, mi viene da vomitare. Questa giostra vuole il sangue per girare. Quindi fare schifo è quasi un dovere morale. È un dovere, una forma di resistenza. Mentre si riempiono la bocca con parole tipo merito, eccellenza. Ti chiedono due lauree, master ed esperienza, per poi fare lo stagista senza mutua intermittenza. Mentre l'ansia fa sentire la presenza, giuro do di matto se vi sento dire ancora resilienza. Non faccio bella figura, io faccio la differenza. E c'è una bella differenza. Se non fai i numeri la gente non ti calcola. È una repubblica fondata ormai sull'algebra. Lo so ci provano ma vanno un po' a cercarsela. Tutti in vetrina come ad Amsterdam. Ma metti che ora i social vanno giù e di colpo non sei più un artista, un influencer, attivista. O qualunque cosa hai scritto nella bio, lo so ti vuoi esprimere, dovrei farlo anch'io, ma purtroppo non sopporto sta costante promozione. Quanto è banale la presunta perfezione. In un mondo in cui per forza devono vincere tutti, fare schifo una rivoluzione. Tutto insieme non lo riesco a elaborare. Fammi scendere, mi viene da vomitare. Questa giostra vuole il sangue per girare. Quindi fare schifo è quasi un dovere morale.
Bello fare schifo, ma che libertà incredibile è, perché fare schifo, signori, è un diritto, come un diritto essere tutte le cose che ci accusano di essere, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. Oddio, per quanto siamo in Italia, qua si esulta solo quando un diritto viene negato.
Ed eccoci, eccoci, quindi questo era Fare Schifo di Willy Peyote. Se vi capita un po' più spesso di ascoltarmi con Nervature, sapete che non è certamente il genere che scelgo più spesso, ma così mi era piaciuta e ve la volevo condividere. Allora, in tutto questo trambusto di questo lunedì non vi ho ancora ricordato i contatti della radio e quindi ovviamente siete tutto su Radio Wombat, che è la radio libera di Firenze, autogestita, mi raccomando. Una realtà, oggi lo voglio ricordare, una realtà bella. Sappiate che Wombat è una realtà bella sia da fuori che da dentro, quindi sia per voi che ascoltate, sia per noi che la facciamo. E tra l'altro una radio aperta, quindi ci potete contattare sia per informazioni varie, sia per, chissà, non si sa mai, proporci qualche progetto, qualche nuova trasmissione. Dunque... qui... Scusate. Ah, ecco. Stava andando la musica, infatti non mi tornava. C'è, dai, si sente. Dunque, quindi questo era per dirvi un po' che cos'è Wombat, se già non lo sapevate. Quindi, se volete interagire con noi, intanto... vi ricordo il link per accedere al pad, che è... dove potete scrivermi in diretta commenti, messaggini. Scusate, i popcorn vanno un po' di traverso, aiuto. che è direttawombat.vado.li. Lo trovate comunque anche dal sito, dalla sezione contatti, oppure dalla pagina dello streaming che forse già avete aperta. Ci potete sì, quindi ovviamente ascoltare in streaming, ma anche sulle onde AM, onde medie, mediocri anche, sulla frequenza 1359. E, invece se ci volete contattare a noi Wombati per appunto darci spunti, idee, riflessioni, proposte di progetto, quello che vi pare, sappiate che abbiamo anche una casella di posta, che è posta wombat@insiberia.net. insiberia.net, ora ve lo dico, eh? ora controllo. Comunque tutte queste cose le trovate sempre dal sito, dalla sezione contatti. Ecco, quindi sì, posta wombat@insiberia.net. Questa è la nostra casella di posta a cui potete scriverci un po' di robine. Altrimenti abbiamo un altro strumento super all'avanguardia, che è per quelli a cui non piace scrivere o che comunque li piace pure ma preferiscono comunicarci qualcosa di più emotivo, qualcosa del genere. Abbiamo anche una messaggeria, la trovate sempre dalla sezione contatti del sito radiowombat.net della radio, e praticamente così registrate un messaggio e ce lo mandate, questo ci arriverà sulla casella di posta. Quindi magari io non riesco a vederlo in questo momento in diretta, però potrei vederlo e rispondervi poi successivamente. Quindi su questo sottofondo un po' meditativo mi reinserisco con la mia voce e allora ripeto, scrivetemi pure sul pad che è appunto quel foglio di testo condiviso da cui io poi posso vedere i vostri messaggi e rispondervi in diretta a voce. Lo trovate dal link direttawombat.vado.li. Quindi vi dicevo che oggi il mio unico piccolo ma molto grande argomento è quello dell'alluvione che c'è stato a partire da giovedì notte qui nelle zone di Campi, Prato, eccetera, eccetera. E per fare questo fondamentalmente vi racconto, ho avuto la possibilità di andare lì ad aiutare ieri e oggi, quindi ho visto un po' di una parte, perché comunque quando uno va a spalare si infila in una cantina, in una casa, e ci sta delle ore, quindi ho visto mezza via praticamente, quindi vi posso raccontare di quella. E però sono anche stata invece nella parte di smistamento di cibo, perché come probabilmente già sapete c'è organizzata una grande raccolta di cibo, beni per pulire, pannolini, assorbenti e queste robe qua da poi dare a chi ne ha bisogno in questo momento. Quindi tutte le persone sono state appunto alluvionate o simili, ecco, che hanno avuto problemi e magari non riescono a spostarsi in macchina e queste cose qua. E quindi in questi giorni, questi vabbè due giorni, poca roba, che ero lì, ho avuto modo di confrontarmi con i ragazzi di del Camilo Cienfuegos, di GKN, di tutte tante altre realtà che si sono veramente mosse tempestivamente in modo molto 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 organizzato e lodevole per cercare di aiutare in questa situazione. E quindi vi rimando una piccola intervista che ho potuto fare a un ragazzo appunto di questi, che mi spiegava, uno di quelli che teneva un po' più le fila dell'organizzazione, e che mi spiegava appunto infatti come hanno deciso di agire. Allora, quindi provo a rimandarvelo.
Chiedere un po' come state affrontando.
Scusate, aspetta,
te
con la
tua
realtà. Capo, vai.
Allora, ciao, siamo qui oggi con Radio Wombat e ti ringrazio un sacco per questa intervista. E ti volevo chiedere un po' come state affrontando te con la tua realtà e tutte le altre varie realtà associate che ci spiegherai questa situazione dell'alluvione dal punto di vista proprio organizzativo.
Ok, allora, ciao, intanto sono Riccardo del cantiere sociale Camilo Cienfuegos. E siamo una delle realtà che si sono unite davanti a questa emergenza, insieme al collettivo di fabbrica GKN, insieme al circolo Anci la Costituzione di Quinto Basso, il SICOVAS di Prato e le Brigate di Solidarietà Attive. E ci siamo attivati sin da venerdì, e ci siamo attivati dividendo su più punti, su più parti l'emergenza, perché già abbiamo avuto più richieste. Da una parte c'è una richiesta di manovalanza e di aiuti tecnici, quindi pompe per svuotare i magazzini e tanta manovalanza per il fango, per buttare via la roba. Allo stesso tempo abbiamo istituito un servizio, noi chiamiamo gli acquaioli, che sono i ragazzi volontari che sono stati per una giornata, due giorni, con l'acqua fino alla vita, a portare con i gommoncini i beni di prima necessità all'interno delle strade alluvionate, con le persone bloccate all'interno. E quindi quella era una parte dei servizi. E sull'emergenza in più abbiamo attivato un punto di raccolta unico in GKN per i beni di prima necessità e comunque sia i materiali, e per poi distribuire cibo e materiali di prima necessità proprio alla popolazione. E diciamo che stiamo cercando di servire molte persone, molte richieste ci stanno facendo. Credo a occhio, voglio sparare i numeri, ma sono diverse centinaia i servizi che abbiamo fatto e chiuso nell'arco di questi due giorni. Abbiamo ricevuto tantissima solidarietà. Il nostro centro al momento è saturo, infatti al momento abbiamo bloccato la richiesta di beni di approvvigionamento, perché vogliamo assicurarci che tutto quello che ci è stato portato sia distribuito prima possibile alla popolazione. Quindi abbiamo bisogno di questi 24-48 ore per fare uscire e arrivare prima possibile sul territorio.
E a questo proposito, già che lo stai dicendo, in questo caso quindi può essere anche un appello a chi ne ha bisogno di contattarvi per prendere questi materiali.
Sicuramente. Poi ti lascerò anche il numero unico,
ecco,
dell'emergenza, okay, per
poterci
contattare.
Perfetto, esatto, questo volevo sapere, così che questa comunicazione ha un fine pratico.
Guarda, se vuoi te lo lascio anche subito.
A voglia.
Che è il 327-099-9147. Contattate questo numero, poi da lì vi verrà risposta e sarete smistati dai volontari che vi potranno aiutare.
Ok, quindi questo per quanto riguarda la parte di beni alimentari o simili, insomma,
sì,
di approvvigionamento di questo tipo. Tra l'altro vorrei precisare che per quello che io ho visto con i miei occhi, l'organizzazione appunto voglio aggiungere che è veramente fatta bene, ci sono stati tantissimi volontari, io sono stata qui tra ieri e oggi, quindi ho visto una parte limitata, però ho visto veramente tanti volontari, tanta solidarietà, tanta organizzazione nello smistamento di questi beni alimentari, servizi eccetera, e per poi appunto favorire uno smistamento appunto più facile. E invece ti volevo chiedere più approfonditamente come state gestendo tutti i volontari che arrivano invece per spalare, per andare gli acquaioli, come li dicevi.
Sì, allora, intanto abbiamo disponibile un form da compilare per chi volesse rendersi utile a livello di volontariato. Su qualsiasi cosa vi assicuro che abbiamo bisogno di tutto, di tutte le competenze che potete mettere a disposizione, e veramente
tranquillo, l'emozione è tanta ovviamente.
Eh sì, vabbè, diciamo la parte emotiva è molto forte, certo, in queste situazioni, certo. E quindi dicevo, abbiamo bisogno anche di competenze tecniche. Perché comunque sia, a volte viene richiesto anche quello, perché logicamente se abbiamo da mettere in pompa, in funzione delle pompe, c'è bisogno di persone che sappiano farlo. Quindi ti assicuro che il lavoro anche di logistica sui volontari non è semplice. Mm-hmm. Abbiamo diviso i volontari in più aree.
Okay.
C'è chi si occupa del fango, c'è chi si occupa dell'acqua, c'è chi si occupa della logistica di magazzino, far uscire i beni di prima necessità fuori prima possibile. In più abbiamo adoperato una divisione anche per il territorio. Purtroppo questa è stata un'emergenza che ha investito un po' tutto il territorio campigiano, praticamente la popolazione, la cittadinanza su 3 parti su 4 è molto allagata. Abbiamo deciso di dividere le zone di intervento in quattro mini zone, in modo da poter essere più capillari possibile. Stiamo arrivando anche a fare una mappatura strada per strada. È importante in questo momento, lo dico perché può aiutarci, se avete segnalazioni singole, di farle al numero di emergenza tramite messaggio WhatsApp, indicando l'indirizzo, il nominativo e la tipologia di intervento di cui avete bisogno. E per noi è molto importante perché ci aiuta a organizzare il lavoro, e vi assicuro che è una parte che ci porta via tanto tempo.
Certo, quindi... certo. Sì, spesso, infatti lo so anche per mia esperienza, la parte organizzativa è quella sempre più complicata, che uno sottovaluta, invece poi alla fine richiede tantissima energia. Bene, se vuoi aggiungere qualcos'altro,
hai
spazio.
L'unica cosa è vi ricordo ancora una volta il numero d'emergenza, perché per noi è importante che comunque sia vi riapportate con noi tramite questo numero, proprio per una questione di organizzazione. Quindi ve lo ripeto, per messaggio WhatsApp è il 327 099 9147, e da lì vi smisteremo. Ringrazio intanto anticipatamente tutti i volontari e tutte le persone che hanno messo un qualcosa. E l'ultime due cose che mi sento di aggiungere è sulla parte emotiva e su quello che stiamo andando a trovare nelle case quando andiamo a fare gli interventi. E io vi riporto quello che mi viene detto dai volontari, perché sono loro sul campo. Quando arriviamo c'è molta rassegnazione, c'è molta tristezza e a volte anche difficoltà a capire il momento. Tante persone hanno perso tanto. Via via che i volontari iniziano a lavorare, e per dire iniziano a lavorare le pompe, vengono spostate l'acqua, i volontari mi raccontano che comunque sia anche le persone all'interno riescano a riattivarsi e a vedere che anche a questa cosa qui, anche se dopo 3 giorni comunque c'è una via d'uscita e può finire. Questo è il messaggio che vogliamo passare. Cioè, prima o poi può finire questa cosa di certo. Trovarci. E niente, è l'unica cosa e
sì, sono convinta, più si lavora, più ci si aiuta, più c'è solidarietà, a un certo punto finisce per forza, è matematica.
In queste situazioni, perché stanno gestendo l'emergenza, la solidarietà è quello che ci può permettere a noi auto-organizzati di fare la differenza.
Eh sì.
E non vuole essere autoproclamazione, vuole essere solamente un invito a aiutarci e a mettersi in gioco.
Perfetto. Ti ringrazio tantissimo, l'unica scusa mi è tornata in mente, quindi tutte queste vostre azioni che fate sono per il territorio di Campi Bisenzio, ma per, diciamo, per gli aiuti in loco, immagino, sì, no? Degli acquaioli, eccetera.
Sì.
Quanto riguarda, per quanto riguarda invece gli aiuti di cibo e beni, vi arrivate anche a territori più larghi?
Stiamo cercando ora, proprio visto la grande disponibilità che ci è stata data di arrivare anche nei luoghi più lontani da Campi Bisenzio. Ci vorremmo arrivare anche con gli interventi tecnici, però al momento siamo veramente obliterati di richieste ancora su Campi Bisenzio e non riusciamo a spostarci. Mentre magari per l'alimentazione cercheremo di portare, posso fare un esempio del mangime per animali al canile a Prato, forse riusciamo a spostarlo anche su Empoli. Per quanto riguarda i beni alimentari, abbiamo servito qualche famiglia anche su Prato, però continua a esserci comunque anche ora grossa richiesta su Campi Bisenzio. Cerchiamo di arrivare più in là possibile, fin dove possiamo.
A voglia.
Bene.
Ti ringrazio tantissimo di nuovo e semmai i microfoni sono aperti, qualsiasi altra comunicazione volete fare sulla radio, su Radio Wombat, sentitevi liberi. Grazie, ciao.
Ed eccoci, eccoci, questa bella, bella colonna sonora, bella pompata, spero vi sia piaciuta. E oltretutto mi preme tanto, tanto leggere un messaggio che mi è arrivato sul pad, di cui ricordo il link per arrivarci, ovvero direttawombat.vado.li. Il messaggio è a dir poco meraviglioso e mi dicono: ciao Adu, ti seguiamo sempre in due da Rovigo, quindi cioè fantastico, sei molto brava e simpatica. Beh, no, non volevo leggere questo, in realtà non mi interessava farmi complimenti da sola. Comunque mi dicono grazie per la compagnia, vi ringrazio tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Sarà che, non lo so, dopo questi due giorni di vicinanza con tutte queste persone alluvionate in difficoltà, ricevere un messaggio così mi sembra di una bellezza proprio inaudita. Bene, quindi quello che avete sentito prima era... ah no, la canzone, scusatevi, volevo dire il titolo della canzone, che è To The Limit, semplicemente To The Limit di Middle D and Lu4O, boh, Lu4O, insomma, vedete voi, comunque To The Limit. Ma invece prima di questa canzone... questo bel pezzaccio, anzi lo chiamerei, vi ho quindi fatto sentire l'intervista con un ragazzo del Camilo Cienfuegos, scusate, che è in questi giorni un po' a capo di una buona parte organizzativa di tutta la raccolta di beni, materiali e cibo da ridistribuire agli sfollati o agli alluvionati, e anche della parte invece di aiuto sul campo, dei così gli acquaioli, come li chiamava, molto, molto appropriato in termine, direi. Allora, a questo proposito, quindi appunto l'avete sentito, ci sono varie squadre organizzate che vanno in campo in varie zone diverse, veramente un'organizzazione, ve lo posso assicurare, fatta molto bene, con i report a fine giornata di quello che sono riusciti a pulire, quello che ancora c'è da fare, l'attrezzatura che serve, eccetera, eccetera. E, per contattarli... per qualsiasi tipo di richiesta, cioè se avete bisogno di pulire una parte della vostra casa oppure se avete bisogno di un'attrezzatura specifica, una motopompa, cose del genere, o se invece siete interessati al cibo o comunque i beni di prima necessità che loro forniscono, ripeto, a gratis, sono tutte donazioni di volontari, li potete contattare a un numero, ve lo ripeto, che è 327-0999-147. E in più, come avete sentito, hanno anche per chi vuole invece offrirsi come volontario, hanno creato un format Google da compilare, che vi... ora non vi non ho sotto mano il link, ma ve lo metterò in descrizione del podcast di questa puntata. Che dire, che dire, una situazione complessa, davvero molto molto complicata. Quello che vi posso raccontare proprio molto personalmente è che la rassegnazione c'è, cioè confermo, quindi le parole che avete appena sentito dall'intervista, sì, la rassegnazione c'è, proprio evidente sui volti della gente. E nonostante ci siano veramente centinaia e centinaia, non so se anche migliaia di volontari, cioè c'è proprio un aiuto veramente veramente forte, anche oggi è lunedì, quindi insomma, che comunque inizia la settimana, giorno lavorativo e tutto, invece c'è veramente un aiuto, una solidarietà forti. Tanti, tanti, tanti ragazzi giovani ho visto, davvero. Sono giovane anch'io, ma insomma, comunque mi fa piacere vederlo, ecco. E ovviamente reca veramente un piacere immenso anche a tutte le famiglie, tutti i vecchiettini che abitano in queste povere case distrutte, vedere giovani che li vengono a aiutare è proprio è come se, cioè, è il doppio della felicità a quel punto. Non so se vi sto invogliando abbastanza ad andare a aiutare nei prossimi giorni. Comunque, quindi la rassegnazione c'è e quello è vero, però a un certo punto, non dico che passa, quello non lo so se passa, però si attutisce. Cioè, ho visto le situazioni in cui arrivavo in una cantina e trovavo la famiglia e qualche amico che stava già iniziando a pulire, e io gli facevo le domande, perché comunque all'inizio appena uno arriva è brutto prendere i loro mobili e buttarli via immediatamente. Cioè, prima comunque mi veniva da chiedere: allora questo lo prendo, questo no, di cosa avete mano, di cosa avete bisogno, scusate, vi serve mano? E però a primo impatto queste domande, cioè, sono ovviamente, vanno a vuoto, cioè la gente non risponde, ti guardano negli occhi e poi guardano in basso, insomma, quindi probabilmente sono anche domande che gli danno fastidio, però ovviamente se ne sentiranno dire tante. Quindi appunto spesso la situazione iniziale è così, arrivi nei posti e c'è i familiari e a volte gli amici che aiutano, poi però a un certo punto magari arriva quell'orda di ragazzi volontari che di solito sono organizzati in piccole squadre, anche auto-organizzati, ce ne sono molti proprio privati che senza collegarsi a nessuna realtà vanno, si organizzano il gruppetto d'amici o comunque si conoscono lì per lì, non lo so, e si muovono come una squadra. Quindi quando succede che queste piccole squadre arrivano su un luogo e iniziano in tanti, perché magari sono squadre di 10 persone, quindi sono tante, a aiutare, allora lì davvero c'è un cambiamento emotivo forte dalla parte dei proprietari di casa. Non lo so, magari sto dicendo cose scontate, può darsi, però ci tenevo a parlarne un po' anche in radio, perché sono momenti particolari, molto intensi per tutto, ovviamente tanto per appunto chi ha subito la disgrazia, chiaramente, però insomma c'è un'emotività generale diffusa davvero davvero forte. E quindi mi piaceva anche riportarla in radio da questa regia che non c'entra niente con Campi Bisenzio, non abbiamo avuto allagamenti, non è lontana dal problema, ma vuole invece essere vicina a chi i problemi ce li ha avuti. We'll be right back. di questo tappetino. Se vi piace proprio tanto tanto, potete andarlo a ritrovare dal tubo. Smooth House Mix and Classical Cello, scusate, Cello in a New York Club Waddle. Quindi sapete tutto ormai, non ho veramente più nascondigli, sapete tutte le mie fonti. Bene, quindi sono trasparente al massimo. Per continuare sull'argomento delle alluvioni e di questi grandi disastri, ma andando a cercare invece altri tipi di contributi, volevo leggervi degli spezzoni di un articolo che ho trovato, che si chiama Cambiamenti climatici, alluvioni e impatto sulla salute, che è un articolo vecchiotto, è del 2014, scritto da Paola Michelozzi e Francesca De Donato. E insomma, appunto, nonostante sia vecchiotto, in realtà non è molto importante, perché le parti che mi interessavano leggervi sono parti in cui diciamo l'articolo elenca un po' delle conseguenze delle problematiche sanitarie che ci possono essere, che possono verificarsi dopo eventi come quelli delle alluvioni. Ora mi dispiace un po', perché a leggere sta roba piglia veramente male, ma male male, cioè un po' uno, quando uno si va a leggere ok, tosse e unghie gialle, Google, che cosa potrei avere, sembra di morire domani, quindi vabbè, però no, a parte scherzi, mi interessava leggerlo perché sono conseguenze secondo me non scontate, a cui si potrebbe non pensare, perché magari in quel momento ci si concentra un po' più su proprio sulla propria casa, territorio e cose un po' più appunto vicine a noi, quando invece magari non riflettiamo che può provocare dei danni anche considerevoli, appunto dal punto di vista sanitario, una situazione del genere. Allora, quindi appunto inizio a leggere. oltre agli effetti sulla mortalità, in Europa come in altre aree del mondo, durante le alluvioni aumenta il rischio di traumi, di malattie gastrointestinali, di disturbi mentali e da stress. Tra i rischi evidenziati, i danni da ipotermia, per esempio, possono rappresentare un problema soprattutto nei bambini e negli anziani che rimangono intrappolati nelle acque alluvionate per lunghi periodi di tempo. Ecco, l'avevo detto, fa venire il magone sta cosa, ve l'avevo detto. Insomma, ripeto, mi interessava leggerlo perché magari uno, anche chi è stato alluvionato o chi va a aiutare in quanto volontario, magari non ci pensa tanto a queste cose, però per esempio appunto tutta la parte dello stress mentale o gastrointestinale, anche magari dovuto a intossicazioni, sono cose da tenere presente. Cioè, ovviamente queste sono situazioni in cui uno c'ha poco voglia di riflettere e di fare e pulire tutto subito, però a volte magari fermarsi un attimo, prendere un pasto per bene, seduti per bene, o fermarsi a bere un secondo invece di essere tutto il giorno, tutto il tempo sprint per un sacco di giorni consecutivi, ecco, questo è sicuramente una cosa che può fare bene a tutto. Poi l'articolo continua dicendo: precipitazioni elevate accrescono la densità di agenti microbiologici nell'acqua di superficie e conseguentemente il rischio associato al loro uso. Inoltre l'aumento del deflusso di patogeni microbici dal concime nella terra o da rifiuti di origine animale, il sovraccarico delle strutture per il trattamento dell'acqua e dei sistemi di fognatura possono determinare una contaminazione delle acque e un conseguente aumento delle malattie infettive dovute al consumo di acqua, in particolare di infezioni gastroenteriche nei bambini. Il contatto diretto con acque contaminate può quindi aumentare il rischio di dermatiti, congiuntiviti e infezioni di gola, naso e orecchie. Ecco, questo ci tenevo veramente tanto a leggerlo perché in queste ore, insomma, che ho potuto dare mano a Campi Bisenzio, io mi trovavo lì, ho visto tanti volontari che con tutto il bene del mondo, però sono andati molto sprovveduti, ma cioè, è normale, ovviamente è comprensibile, non ci sta, però appunto non avevano riflettuto che il fango che uno si mette sulle mani, sulla faccia, perché poi schizza ovunque, va a finire ovunque, sui piedi, che entra nelle scarpe, nei calzini eccetera, non è un fango pulito. Cioè è il mescolume di acqua del fiume, appunto terra, concimi, detriti, anche può essere letame, perché a volte le fognature appunto scoppiano, sia le acque chiare che le acque scure, cioè potrebbe essere un misto di qualsiasi cosa. Quindi sono veramente acque non salutari, non pulite, che non è bene teoricamente tenere sulla pelle per tanto tempo. Quindi una delle cose infatti che consigliano tanto tutte le squadre di aiuto, a partire dalla parte organizzativa, è quella di portarsi dietro dell'acqua pulita o delle salviette, magari delle scarpe di ricambio, dei calzini di ricambio e cose così, per pulirsi a fine lavoro, cioè sommariamente si intende ovviamente, però E infatti, vabbè, anche le realtà che avete sentito elencate prima nell'intervista, infatti anche loro ne raccolgono tanti tanti di questi tipi di materiali e cercano di ridistribuirle infatti il più possibile. Però vabbè, ovviamente potete immaginare che è una situazione veramente di grande caos, quindi c'è veramente centinaia di persone. Riuscire ad arrivare all'orecchio di tutti dicendo a tutti che è bene pulirsi dopo un aiuto di questo tipo, insomma, ovviamente vi potete immaginare, non è facilissimo. Continuando quindi l'articolo, beh, ovviamente dice: le inondazioni in prossimità di siti industriali e discariche con presenza di sostanze tossiche comportano ovviamente il rischio di contaminazione chimica delle acque di superficie e sotterranee, e vi potete immaginare tutte le varie conseguenze. Poi continua: nelle abitazioni interessate alle alluvioni sono da segnalare i rischi per la salute legati alla crescita delle muffe e delle spore. Le prime possono formarsi già nelle 24-48 ore successive all'evento nelle aree umide e bagnate degli edifici o sulle superfici interne. I problemi legati all'inalazione in grandi quantità delle spore consistono in reazioni allergiche, asma e altri problemi respiratori. Beh, ora, senza andarsi proprio a focalizzare su tutte le parti di questo articolo, sono tutte cose vere, però ovviamente se ci sono alluvionate all'ascolto, ecco, capisco che queste non siano le vostre primarie preoccupazioni, però ecco, questo era un po' un quadro generale, come dicevo, di tutte le varie possibili problematiche. Nel caso appunto, se siete all'ascolto, non vi preoccupate, si riuscirà piano piano a pulire tutto con calma, tra virgolette, relativamente. Comunque ci riusciremo piano piano, di aiuti, di volontari, di solidarietà ce n'è tanta tanta, e quindi non lasciatevi sconfortare da queste parole che sto leggendo. Vado avanti. Comunque, diversi studi hanno segnalato problemi di salute mentale, che, quindi malattie da stress, post-traumatico, ansia, depressione e aumento dei disturbi psichici. L'aver vissuto un disastro naturale in termini di traumi fisici e perdite affettive e dei propri beni materiali espone la popolazione colpita a un notevole stress che può manifestarsi per periodi anche lunghi dopo l'evento. Uno studio americano ha evidenziato un maggior numero di disturbi da stress e depressione. Vabbè, sì, magari era meglio leggerlo prima che avvenisse, perché poi era un po' pesante, queste parole sono un po' pesanti, ma non, ripeto, andrà tutto bene, tutto bene, non vi preoccupate. Allora, continuo, dai, siamo quasi alla fine. L'impatto delle precipitazioni intense sull'ambiente e i rischi per la salute della popolazione non dipendono solo dalle caratteristiche meteorologiche dell'evento, ma sono funzione della vulnerabilità del territorio e della capacità di far fronte all'emergenza in termini di risorse che possono essere attivate. E continuo con una parte che penso trascriverò anche nella descrizione del podcast, perché mi sembra cruciale. Quindi continuo: disastro naturale e disastro ambientale non sono concetti equivalenti. Il secondo, ovvero disastro ambientale, implica l'azione dell'uomo. Il disboscamento selvaggio e gli incendi, la deviazione dei corsi d'acqua, la cementificazione degli argini dei laghi e dei fiumi, una incontrollata urbanizzazione e la speculazione edilizia possono trasformare un nubifragio in disastro ambientale. io non so come fare, sarà che c'è una sfera emotiva troppo, troppo sensibile oggi, mi vengono i lucciconi, mi scrivono sempre dal pad e grazie. Vi ringrazio veramente tanto ascoltatoru, e mi ringraziavano per queste info relative all'igiene, e quindi lo dico perché sono contenta che arrivi il messaggio che volevo passare. Vi ringrazio tanto, continuate a scrivermi e a scriverci a tutti, anche gli altri bombati che trasmetteranno poi sul pad al link diretta@wombat.vado.li. grazie a tutti davvero, un abbraccione fortissimissimo. Allora, quindi appunto l'articolo, questo articolo vi dicevo, mette in luce la differenza, secondo me fondamentale, tra il disastro naturale e il disastro ambientale. Sinceramente non so se sia una differenza di termini specifici, tecnici usati in questo ambito in particolare, non lo so. Io la prima volta la vedevo questa differenza, ma mi sembra più che calzante. Quindi appunto un nubifragio è di per sé un disastro naturale, cioè le piogge forti, le tempeste o i terremoti, queste cose sono ovviamente eventi naturali, disastri naturali, e quindi ovviamente sono sempre esistiti, ci sono sempre stati, sempre ci saranno. Ma quando è che un disastro naturale diventa anche un disastro ambientale? Questo avviene quando l'ambiente su cui il disastro avviene magari non è sufficientemente resiliente, dove lo so che è una parola un po' inflazionata a questo punto, ma si intende quindi un paesaggio che non è in grado di assorbire velocemente i cambiamenti. Questo significa resilienza, cioè non resilienza significa questo, ecco, intendiamoci. Quindi tutte la cementificazione, l'impermeabilizzazione dei suoli, la mala gestione degli argini, quindi la costruzione per esempio di case estremamente a ridosso degli argini, tutte queste sono attività che ovviamente vanno a modificare l'ambiente in un modo peggiorativo da questo punto di vista, perché creano un ambiente che in caso di disastri naturali diventa un ambiente disastrato, e quindi appunto vuol dire che è avvenuto un disastro ambientale a quel punto, e appunto quindi l'uomo è ormai spesso responsabile, o se non altro in parte responsabile, del cambiamento dell'ambiente in certe direzioni, come questa appunto della cementificazione, impermeabilizzazione, eccetera eccetera. stavamo parlando di azioni antropiche sul paesaggio e sull'ambiente, in particolare per esempio della questione dell'impermeabilizzazione e cementificazione dei suoli, e quindi il sequestro dei suoli, come viene anche chiamato, che vabbè, ovviamente sta avvenendo da anni, è avvenuto in modo veramente selvaggio negli ultimi decenni, ma nonostante adesso se ne sappia le problematicità e le conseguenze, si continua in realtà a fare. E appunto relativo a questo volevo anche collegarmi un po' a appunto gli argomenti più di urbanistica, scusate, che a volte tratto, e appunto mettendo in luce il fatto che quando nella grande materia che è l'architettura e il paesaggio, ormai si cerca sempre di più di fare molto molto molta attenzione a questi temi, proprio perché il buon architetto del paesaggio serve, è un po' una delle figure lavorative che ha la responsabilità, per il mio, di preservare e tutelare l'ambiente, una delle, ripeto, ma è una figura importante perché tutte le pianificazioni urbanistiche, paesaggistiche, tutti i progetti che avvengono nelle città o per le infrastrutture hanno sempre parte della discussione almeno un architetto del paesaggio, quindi ovviamente ormai è una figura importante. Quindi appunto dell'impermeabilizzazione in suoli si parla tantissimo, e uno dei filoni che per me, a parer mio personale, un po' appunto un po' bizzarro perché un po' troppo generale, è quello delle nature based solution, cioè soluzioni basate sulla natura, la traduzione letteraria è questa, che è un argomento appunto in questo momento molto in voga nel settore, e di cui magari parleremo per bene anche un'altra volta, ora lo volevo solo accennare. E fondamentalmente, come dice il nome, sarebbe continuare sì la progettazione urbanistica dei luoghi, delle città o la progettazione del paesaggio, però mantenendo il più possibile un'attenzione veramente, veramente particolare alle conseguenze, a problematiche che la progettazione può anche dare, e quindi a progettare in un altro modo, ovvero con tecnologie diverse. Ora, detta così, che caspita vuol dire? Vi faccio un esempio, può essere quello di invece di fare una colata di cemento, magari usare dei tipi di sì pavimentazione ma permeabili. Quindi ce n'è miliardi di tipi diversi, alcuni anche un po' più discutibili, secondo me a volte mettono questi tipo cubi in plastica, tutti reticolati in plastica, tipo, beh, mi sembra un po' eccessivo, non lo so. Comunque, se no anche delle mattonelle un po' distanziate, cose varie, o delle ghiaia o dello stabilizzato, insomma c'è tante tecnologie, così le chiamerei, tante tecnologie diverse che permettono la permeabilità del suolo. Questo è uno delle grandi, infatti, problematiche, perché ovviamente potete immaginare in una situazione di alluvione o anche semplicemente di pioggia un minimo più forte, tutta l'acqua va a convogliare in un punto solo se il suolo è ovunque impermeabile. Quindi l'acqua casca e poi scivola via nel punto di pendenza e si accumula in delle parti. E cosa che avviene meno ovviamente in ambienti dove c'è la terra nuda o cose simili. Questa era così un po' per lanciare lì la pillolina di queste nature based solutions, magari ne discuteremo meglio in un'altra puntata, anche perché anche io personalmente ne devo sapere di più sinceramente, e quindi questo era un po' per fare un quadro generale appunto. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata odierna di lunedì 6 novembre. sono le 20:30, siamo nel 2023, nel caso qualcuno se ne fosse scordato, non so, ci può stare, io a volte non sono proprio sul pezzo a riguardo. Quindi appunto siamo arrivati al termine di questa puntata e per concludere però innanzitutto vi ridò il contatto del numero di telefono di emergenza con cui potete contattare tutta una rete forte di collettivi, reti e spazi sociali che si sono appunto connessi insieme per dare solidarietà e aiuto agli sfollati e agli alluvionati. Quindi potete contattarli tramite WhatsApp col numero 327-09-99147. C'è anche un format Google per chi vuole essere volontario e quello invece ve lo metterò nella descrizione del podcast che trovate come sempre su radiowombat.net. Quindi per concludere, ecco, questo non è per concludere, ma adesso dico per concludere, vorrei ringraziare tantissimo tutte le persone con cui sono venuta in contatto oggi e ieri in questo momento in cui ho dato l'aiuto e la disponibilità appunto per aiutare a Campi Bisenzio, quindi tutti sia i volontari, sia chi organizzava, sia chi portava cibo in beneficenza, sia anche un grandissimo grandissimo saluto e abbraccio a tutte le persone che ho potuto incontrare che magari hanno perso veramente tutto, che hanno perso la casa, il lavoro, tutte queste famiglie, tutti questi occhi davvero con lucciconi che ancora mi vedo davanti e mi guardano veramente sconcertati. Vi saluto tanto, vi ringrazio, vi abbraccio tanto e spero che si continui con questa onda di potente, ripeto, potente, fortissima solidarietà che si sta verificando in questi giorni. Dunque vi lascio con il tappetino, vi alzerò un po' il volume e poi concluderà quindi questa puntata. Con me ci risentiamo quindi lunedì prossimo sempre alle 19 con a quel punto sarà la 24esima puntata di Nervature e vi auguro a tutti una buona serata, rilassatevi se avete lavorato, se avete aiutato in questi giorni, rilassatevi il più possibile per poi anche volendo ripartire domani più cariche e più carichi. Di nuovo un abbraccio a tutti e ci sentiamo quindi lunedì prossimo. Ciao ciao da Addu.